Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti, per darti una mano a migliorare il tuo italiano. Ecco, migliorare l'italiano, come migliorare qualunque lingua, vuole anche dire, secondo me, ascoltare cose che riguardano argomenti molto diversi gli uni dagli altri. E questo è proprio l'intento, diciamo, del mio podcast. Chi lo segue da un po' sa che gli argomenti di cui io parlo sono molto, molto diversificati. Bene, oggi dunque parlerò dei droni e dei radar, due tecnologie molto in uso purtroppo in questo momento. Dunque, i droni sono in pratica dei velivoli. Con la parola velivolo in italiano si intende una macchina che è capace di volare. Ecco, una macchina che è capace di volare, potremmo dire, con differenti tecnologie, senza un pilota. Però, a dire il vero, in effetti il pilota c'è, nel senso che c'è qualcuno che potremmo dire da remoto, si dice da remoto, cioè che è in un altro posto, a volte anche molto lontano dal drone, no? Cioè in un posto che a volte può essere anche a centinaia di chilometri, comanda il drone stesso. Ecco, alcuni di questi droni volano come degli elicotteri, cioè non hanno le ali e si sostengono, stanno in aria solo grazie alle eliche che girano e crea una spinta verso il basso, molto forte, che fa restare sospeso in aria il drone. Queste eliche, quando sono un po' inclinate, spingono il drone nelle varie direzioni. Altri droni, invece, sono in realtà dei piccoli aerei radiocomandati e hanno perciò delle ali. Proprio come i normali aerei, come i normali aerei di linea, come i veri aerei. E quindi per volare sfruttano un principio diverso, lo stesso principio che fa appunto volare i normali aerei di linea. In pratica, quando un aereo, o in questo caso un drone, è spinto in avanti dalle eliche o dai motori a jet, diciamo, raggiunge una certa velocità, no? E quando raggiunge una certa velocità, decolla, si dice, si stacca da terra, vola. Ecco, questo avviene perché le ali dell'aereo o del drone sono fatte in un certo modo. Quando l'aereo va avanti, l'aria che passa sopra le ali, a causa proprio della forma delle ali, fa un percorso più lungo dell'aria che passa sotto le ali. Per un principio fisico si crea quindi una depressione, diciamo, e le ali, insieme a tutto l'aereo, vengono in pratica risucchiate e spinte verso l'alto. Questo perché la pressione che c'è sopra le ali è minore di quella che c'è sotto le ali stesse. Ecco, però per questo motivo, quando un aereo scende sotto una certa velocità, deve per forza atterrare, se no cade. Cioè non può volare, in pratica non può volare a una velocità troppo bassa. Si dice che le ali non hanno la portanza sufficiente per mantenere l'aereo in volo, cosa che non capita con gli elicotteri, che possono, come sappiamo, stare fermi in un punto. Dunque, una piccola storia dell'evoluzione dei droni ci porta indietro nel tempo, parecchio indietro nel tempo. Secondo alcuni, i primi droni o qualcosa di simile, anche se ovviamente molto diversi dagli attuali, sono stati dei droni militari usati dagli austriaci per bombardare Venezia nel 1849. In pratica, non è che fossero dei droni, erano dei palloni volanti che sollevavano in aria, no? Una carica di un esplosivo, una bomba, diciamo, no? Che avrebbe dovuto, secondo le intenzioni degli austriaci, colpire Venezia. Cioè, i palloni avrebbero dovuto arrivare sopra Venezia e poi far cadere le bombe sulla città con un dispositivo a tempo. Ecco, tutta l'operazione non riuscì, non riuscì, perché il vento portò i palloni lontano dalla città, per fortuna, diciamo, dei veneziani. Ecco, continuando con la storia, si può dire che l'idea di fare un qualcosa che vola con quattro eliche, come sono alcuni dei droni attuali, diciamo, è stato un francese. Questa idea l'ha avuta un francese che ha inventato quello che si chiama il quadricottero. Quadricottero, cioè è una specie di elicottero, elicottero con quattro eliche. Con quattro eliche. Ecco. Questo elicottero è abbastanza difficile da manovrare. Ecco, infatti il suo prototipo, chiamiamo così, il prototipo è qualcosa che si fa prima di realizzare molti di questi di un oggetto, un prototipo, il primo che si fa, no? Ecco, il suo prototipo in pratica non funzionò mai bene, no? Era troppo instabile, non si riusciva a comandarlo. Ma indubbiamente l'idea di questo quadricottero è stata di questo francese. In pratica poi però diciamo che il primo vero drone fu realizzato dagli inglesi. Un certo Archibald Low realizzò nel 1916 un velivolo radiocomandato, un velivolo radiocomandato a distanza. Ovviamente, considerata l'epoca, non esistevano transistor, non esistevano computer e tutto era affidato alle valvole, le valvole elettroniche, di cui ho parlato in un altro podcast, e quindi i comandi erano, direi, abbastanza limitati, ma comunque funzionava. Negli anni successivi, però, in Inghilterra, questa tecnologia non venne presa in considerazione, come a volte capita, dai militari. Non venne presa in considerazione. Ecco, fu invece sviluppata dai tedeschi e portò alla realizzazione delle V1, si chiamavano così, V1, le bombe volanti, che erano in pratica dei rudimentali droni e che vennero usati per bombardare Londra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la tecnologia si sviluppò ancora. Gli Stati Uniti realizzarono negli anni, più o meno negli anni 50, un drone per ricognizione. La ricognizione è un'attività che si fa quando si vuole vedere dall'alto un certo territorio, magari purtroppo alcune volte per scopi militari, ma anche per monitorare, per vedere magari una zona agricola, una regione, ecco, e per fare delle fotografie. Bene. Però un vero salto in avanti è stato fatto con la tecnologia dei radiocomandi, con lo sviluppo di questa tecnologia. Infatti, durante gli anni 70, i radiocomandi capaci di comandare a distanza i droni vengono usati dagli appassionati di aerei radiocomandati. Ecco. Mi ricordo che da ragazzo andavo spesso a vedere questi aerei che questi appassionati facevano volare in un campo vicino a casa mia, a pochi chilometri. In pratica erano piccoli, piccoli aerei radiocomandati che riproducevano aerei veri. Molto più piccoli, ovviamente. Ecco, in quegli anni, negli anni successivi, gli aerei radiocomandati sono diventati sempre più sofisticati, no? Ecco, erano però degli aerei, eh? Cioè volavano con le ali. Ecco, andando avanti, soltanto nel 1995, con il drone denominato Predator, gli USA, gli Stati Uniti, fanno un salto in avanti grazie al fatto che l'elettronica diventa sempre più piccola. Gli Stati Uniti realizzano un drone con a bordo una telecamera. E questo grazie proprio alla sempre maggiore, diciamo, miniaturizzazione dell'elettronica e anche all'affidabilità dei radiocomandi, dei comandi a distanza. Ecco. Negli anni successivi i droni cambiano ancora. Vengono costruiti droni molto piccoli, senza le ali, che volano come un quadricottero che abbiamo visto prima, cioè un elicottero con quattro eliche e senza ali. Un po' alla volta diventano sempre più affidabili e sofisticati. Ecco, 2 anni fa io ho avuto l'occasione più volte di andare con un mio amico in un prato, nelle campagne vicino a casa mia. Lui è un appassionato di questa tecnologia dei droni e possiede diversi droni piccoli. Ho provato anche a comandare il drone con il radiocomando. Ma siccome in realtà non è molto facile, l'ho fatto solo per qualche secondo, forse neppure un minuto. Ecco. E quando il drone era molto lontano da case o da alberi. Infatti, se non si ha un po' di pratica, non è per niente facile, dare i giusti comandi, soprattutto in fase di atterraggio, ovviamente. Ecco. I droni senza ali si sono sviluppati ovviamente in molti campi. Attualmente sono utilizzati, ad esempio, in agricoltura, nelle costruzioni, per fare magari ispezioni, andare a vedere luoghi difficili da raggiungere. Ecco, sono utilizzati per fare anche dei documentari. Molte delle immagini, delle riprese che vediamo oggi in alcuni film o documentari anche naturalistici sulla natura, no? Sono fatti proprio con i droni. Ovviamente ci sono, con questi droni che volano, anche problemi di sicurezza. Infatti esiste il rischio che un drone, magari comandato da un hobbista, da uno che si vuole divertire, per sbaglio vada fuori controllo e non risponda più ai comandi. Se il drone dovesse cadere in un luogo affollato con tanta gente, sarebbe ovviamente pericoloso per le persone. Esiste allora la possibilità di distruggere il drone prima che cada a terra. Ecco, c'è anche la possibilità che un drone si scontri con un aereo in volo e sarebbe pericolosissimo. Per questo motivo è proibito far volare i droni in certe zone vicine agli aeroporti. Ovviamente la tecnologia dei droni è andata ancora molto avanti, soprattutto in campo militare. Lo vediamo di questi tempi, no? Nella guerra in Ucraina, in cui i russi bombardano l'Ucraina con i loro droni carichi di esplosivo e altrettanto fanno gli ucraini. Gli ucraini cercano poi di abbattere, di colpire i droni sparando proiettili con l'artiglieria e anche con dei missili. Ecco, i droni in una guerra sono un'arma molto pericolosa, no? Perché possono essere ormai comandati a centinaia, forse a migliaia di chilometri di distanza e sono difficili da individuare. Ecco, e qui veniamo a un'altra tecnologia che volevo un pochino spiegare. È qui che vorrei parlare dei radar, i radar. Dunque, i radar sono particolari trasmettitori e ricevitori ad onde radio che sono in grado, cioè sono capaci di individuare, no? Localizzare, diciamo trovare oggetti volanti e anche non volanti, che siano metallici, di metallo. Gli oggetti, tipo aerei, droni, missili, elicotteri o anche navi, no? Possono essere anche a centinaia di chilometri di distanza. Ecco, la tecnologia e la fisica che i radar usano è in teoria molto semplice. Infatti, il tutto si basa sul fatto che le onde radio, a certe frequenze, hanno la caratteristica di rimbalzare, no? Tornare indietro, no? Rimbalzare quando colpiscono degli oggetti qualunque, meglio se metallici. In realtà certe onde radio rimbalzano, cioè deviano la loro traiettoria, cambiano direzione e tornano solo in parte verso il trasmettitore quando colpiscono gli oggetti, metallici o no. Ecco, ad esempio, a volte con le mie radio ho potuto collegare da Milano la Sicilia dirigendo la mia antenna verso il Monte Rosa. Le onde radio colpivano il Monte Rosa, che è molto vicino alla mia città, e tornavano indietro, e una parte di queste onde andavano fino in Sicilia, a 1.000 km di distanza, ed io potevo farmi sentire. Ecco, a volte ho sfruttato questa caratteristica delle onde radio per collegare la Germania da Milano su certe frequenze. Sia io che il mio corrispondente abbiamo puntato le antenne verso degli aerei che stavano volando, in genere aerei di grandi dimensioni, che si trovavano sopra le Alpi. Le onde radio, colpendo l'aereo, ritornavano sulla Terra a centinaia di chilometri di distanza. Ovviamente i nostri sono segnali di bassa potenza che non arrecano alcun danno alle apparecchiature degli aerei, rimbalzano solo contro le ali. Bene. Tornando ai radar, comunque, i radar in pratica sono in grado di trasmettere forti, in questo caso forti onde radio, verso gli aerei e sono in grado di ricevere le onde di ritorno. Ecco, c'è poi ovviamente tutta una parte elettronica molto complicata, sofisticata, che è capace di capire, di determinare la direzione e la distanza a cui si trova l'oggetto, aereo, nave, drone, missile, quello che è. Ovviamente questa capacità permette di contrastare un attacco da un nemico in una guerra. Ecco, ovviamente serve anche per le torri di controllo degli aeroporti, per vedere su uno schermo dove si trovano gli aerei in volo. I militari hanno escogitato, diciamo, inventato un modo per far sì che certi aerei non siano identificati dai radar. Ecco, certi aerei hanno una forma particolare, per cui le onde radio dei radar non sono in grado di rimbalzare sulla loro superficie e il radar non li vede, non li trova. Sono invisibili ai radar. Ecco, anche perché questi aerei sono ricoperti da un particolare materiale, da un materiale che assorbe le onde radio, per cui le onde radio in parte vengono assorbite e poi non rimbalzano sull'aereo, quindi i radar hanno molta difficoltà a vedere questi aerei. Bene. Oggi poi in realtà ci sono molti altri sistemi, ecco, per identificare aerei in volo. No, oggi ci sono i GPS che sfruttano i satelliti. Esiste, per chi non lo sapesse, un'applicazione libera che si chiama Flight Radar 24, forse ne ho già parlato in un podcast. Flight Radar 24, con cui è possibile vedere sullo schermo del computer tutti gli aerei in volo che sono in volo, diciamo, nel mondo intero. Ecco, questi aerei sono visibili a tutti, perché hanno bo a bordo uno strumento che si chiama transponder, che comunica la propria posizione in maniera continuativa. Ovviamente gli aerei militari non tengono acceso questo strumento. Ecco, con questo programma si possono seguire gli aerei in volo, la posizione in tempo reale, in tempo diciamo quasi reale. Si può verificare l'altezza a cui sta volando l'aereo, si può vedere quando l'aereo è partito, l'orario previsto per l'arrivo. Si può anche vedere il tipo di aereo e la velocità a cui l'aereo sta andando. Si può seguire l'atterraggio fin sulla pista dell'aeroporto. Ecco, fino a quando il comandante dell'aereo spegne il trasponder, quando è arrivato a terra. Bene. Termino qui questa breve, no, spiegazione di droni e radar. Ecco, dei satelliti magari parlerò un'altra volta. Grazie a tutti per l'ascolto e tanti saluti. Ciao!